la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Cinque minuti di mercoledì 20 maggio, buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione, apriamo la nostra newsline. Ieri Betti dall'AMA ce l'aveva detto, vedrete il cielo velato, ma non vi preoccupate perché da oggi cambia tutto. Noi incrociamo le dita e diamo il buongiorno a Francesco Pasi quest'oggi, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
È così?
Beh, in realtà anche oggi è nuvoloso, quindi Betti ha sbagliato.
Ecco, l'abbiamo colto sul fatto, mannaggia. Noi aspettavamo fiduciosi e invece cosa succederà?
No, succede che allora c'è ancora un po' di umidità, quindi abbiamo queste nuvole basse che tendono a dissolversi nel corso della mattinata. Comunque per oggi ancora c'è una modesta e residua instabilità, soprattutto sulla dorsale appenninica nel pomeriggio, quindi il rischio di qualche breve rovescio ancora presente. Da domani, diciamo, l'instabilità tenderà a cessare, avremo comunque ancora qualche nuvola mattutina delle prime ore, però tendenzialmente le giornate saranno in prevalenza soleggiate, le temperature per oggi aumenteranno di qualche grado, quindi già arriviamo a 25-26 gradi, già da domani le temperature verso 27-28 gradi, si va tranquillamente verso il weekend verso i 30 gradi.
E allora, questo è il quadro della situazione che confermeremo o dettaglieremo nel corso dei prossimi collegamenti, domani e dopodomani. Grazie all'AMA, buona giornata e buon lavoro, una breve pausa e poi torniamo in newsline.
Ponte Alpino si rinnova per dare a Firenze un'infrastruttura più sicura, moderna e sostenibile. Dal 25 maggio al 14 settembre 2026 il ponte sarà chiuso al traffico veicolare per rimuovere il vecchio impalcato e varare il nuovo con una gru speciale da 2000 tonnellate. La circolazione ferroviaria tra Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo Marte sarà sospesa in più fasi nel mese di luglio. Per informazioni su trasporto ferroviario, sulla viabilità e sui bus consulta i canali ufficiali di RFI, del Comune e di Autolinee Toscane.
Torna la cooperazione in festa, la rassegna organizzata da Legacoop Toscana con più di 70 eventi gratuiti, tra incontri, degustazioni, spettacoli e laboratori. Un'occasione per vivere a 360 gradi la ricchezza e la varietà del mondo cooperativo in Toscana. Tra gli ospiti Mauro Berruto, Pierluigi Bersani, Francesco Piccolo, Michela Ponzani e Serena Dandini, oltre ai concerti di No Braino, Loren e Lo Fai Le Fusa. Dal 20 al 23 maggio la cooperazione in festa. Piazza Santissima Annunziata, Firenze. Info su legacooptoscana.it. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Paola Cavallero.
Beatrice Corsi e la sua coalizione chiudono la loro campagna elettorale venerdì 22 maggio dalle ore 18 presso l'Unione Operaia di Colonnata a Sesto. Una serata per stare insieme con cena a prezzi popolari. Il 24 e 25 maggio vota Beatrice Corsi alle elezioni comunali di Sesto.
ANCI Toscana, in collaborazione con Controradio, presenta Comuni e Comunità, le istituzioni si raccontano, un ciclo di podcast realizzati da Domenico Guarino. Terza puntata, Humus, governance locale per la salute del suolo, in onda lunedì 25 maggio alle 9.35 e disponibile su controradio.it e sulle principali piattaforme podcast.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Giovedì 21 maggio alle 17.30 Chiara Valerio presenta Chi dice e chi tace. Sellerio Editore introduce Blodeg Goldkorn.
Contro Radio.
Alle 8:10 minuti, entriamo subito a dare uno sguardo alle notizie principali di oggi sulla stampa locale, sull'home page del nostro sito controradio.it, dove trovate d'apertura la strage di Calenzano, apertura anche della Repubblica di oggi, indagini chiuse nel deposito Eni, errori inescusabili, come dicevamo la procura di Prato termina l'inchiesta sul disastro che provocò la morte di 5 persone, verso il processo per 9 indagati, esclusa la responsabilità amministrativa dell'azienda. Torneremo naturalmente sui contenuti di questa inchiesta, ma di taglio centrale leggiamo anche la notizia che nelle scorse ore davvero è stata implementata di particolari inquietanti. Parliamo dei giovani scoperti a Siena, denunciati 13 minorenni, il vescovo sintomo di disagio, anche dalle pagine interne della Nazione di Siena, odio razziale, denunciati 13 minori, ragazzini con il mito delle armi, osannavano Hitler e il Duce, disprezzavano gli immigrati, il vescovo dice appunto sintomo di disagio. Ma cerchiamo di riflettere su tutto questo, oltre i commenti politici che non sono mancati ieri naturalmente. Salutiamo Stefania Lio, vice segretaria del PD Toscano, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Che riflessione Lio fa da cittadina innanzitutto e da adulta rispetto a un mondo, quello dei giovani, che è complesso per sua stessa natura e va in qualche modo analizzato senza titoli di giornale o clamori mediatici che poi non vanno invece alle radici profonde delle problematiche che sono emerse davvero in tutta la loro inquietudine in questa indagine, che tocca tantissimi aspetti di disagio, che non è solo minorile, ma che insomma qui si manifesta davvero in maniera preoccupante.
Sì, questa devo dire è una vicenda che colpisce, ha colpito profondamente tutta la comunità senese innanzitutto, perché intanto riguarda ragazzi molto giovani che tra l'altro non vivono situazioni di marginalità o fragilità sociale, ma apparentemente conducono tutti vite ordinarie. Si tratta appunto di 13 minorenni, tra cui anche sembra una ragazza da quello che è stato dichiarato. La domanda quindi credo che sia non solo che cosa hanno fatto questi ragazzi, cercare poi diciamo una spiegazione a quanto accaduto, ma soprattutto chiedersi che cosa è mancato intorno a loro, perché credo che quando degli adolescenti cercano identità nell'odio, nel culto della violenza, in atteggiamenti di sopraffazione, significa, vuol dire che non hanno trovato altrove ascolto, riconoscimento e anche un senso di appartenenza più forte. Quindi penso che innanzitutto la riflessione da fare sia quella che, pur manifestando, sottolineando ancora tutta la gratitudine, no, verso le forze dell'ordine, le autorità competenti che hanno consentito che questa situazione già molto grave non degenerasse ulteriormente, dovremmo poi tutti riconoscere che la soluzione non può essere nella denuncia, non può essere solo nella strada giudiziaria, perché questo è un problema che riguarda tutti, le famiglie, la scuola, le istituzioni, la politica, direi l'intera società, se la si intende come comunità educante.
Certo, ecco, vice segretaria, c'è poi un problema culturale a monte in cui davvero la narrazione e la verbalizzazione, no, dell'odio porta, incentiva, sollecita forme di aggregazione che poi vanno in qualche modo ad autoalimentare tutta questa dinamica in cui il più forte prevarica sul più debole, la violenza diventa lo strumento con cui affermarsi.
Assolutamente sì, infatti dicevo il problema riguarda tutti e tutta l'intera società in cui viviamo, perché appunto dobbiamo interrogarci sul clima culturale in cui i ragazzi oggi crescono, perché se nello spazio pubblico che frequentiamo tutti, in cui siamo tutti immersi, si normalizzano, vengono normalizzati dei linguaggi aggressivi, discriminatori, disumanizzanti, poi non ci si può stupire se alcuni giovani finiscono addirittura per considerarli accettabili. Questo succede anche, no, con fascismo, nazismo, razzismo, perché diventano tutti giochi molto pericolosi, anche attraenti, se noi adulti smettiamo di spiegarne fino in fondo ciò che hanno prodotto, realizzato e significato: tragedia, dolore, violenza. E quindi tutto questo ci dice che appunto dovremmo investire molto di più invece nell'educazione alla storia intanto, ma soprattutto al pensiero critico, al rispetto dell'altro, e devo dire che in questo la politica ha una responsabilità particolare, perché la politica dovrebbe per prima usare delle parole che costruiscono e non che dividono e che distruggono. Troppo spesso invece oggi nel dibattito pubblico si sente agire questo linguaggio, e in più aggiungerei anche che non può esserci, questo da parte di ogni forza politica e di ogni tipo di istituzione, alcuna ambiguità verso appunto l'odio, il razzismo e ogni forma di estremismo, perché appunto il vero antidoto a tutto questo non sta e non va ricercato solo nella repressione, ma sta nella relazione. Quindi intanto dare, concedere ai nostri giovani una presenza degli adulti, di una comunità che non lascia indietro nessuno, perché credo che sia fondamentale oggi restituire ai ragazzi innanzitutto un senso, un limite e soprattutto una speranza.
Grazie, grazie per queste riflessioni alla vice segretaria del PD toscano Stefania Lio. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.
E proseguendo nei particolari di questa inchiesta, tutto è nato anche questa volta, come nel caso di quella che venne ribattezzata la chat degli orrori, dal senso di responsabilità dei genitori. In tale circostanza fu una mamma a rivolgersi alle forze dell'ordine. L'inchiesta Format 18, che ha preso le mosse nel luglio 2025, in questo caso si deve alla sensibilità del genitore di un ragazzo risultato estraneo ai fatti. Sarebbe stato avvicinato da alcuni coetanei che gli avrebbero rappresentato la possibilità di procurargli armi da sparo. Una vicenda sicuramente che avrà degli sviluppi di cui vi daremo conto. Leggiamo dal Corriere Fiorentino invece la flottiglia: Israele arresta Bundu e Salvetti. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, l'ultimo video prima dell'abbordaggio al largo di Cipro, questo è un rapimento. Cogliamo l'occasione anche per ricordarvi la segnalazione diffusa sui social del 19° flash mob Urlo per Gaza, giù le mani dalla flottiglia per Antonella Bundu e Dario Salvetti, mercoledì 20 maggio, dunque questa sera alle 20:30 in piazza Dalmazia a Firenze. Veniamo invece alla Nazione, che apre sulle morti a Leni, 9 verso il processo, come dicevamo, la procura chiude le indagini, ma anche la fotonotizia dei disservizi ieri che a catena hanno messo davvero a dura prova gli utenti del trasporto su ferro, banchina di prova, poi Ponte Alpino KO, Campo di Marte pronta all'invasione di 5.000 pendolari, ma la stazione reggerà il test intanto aspettando il boom di viaggiatori. Alle 8:18 minuti salutiamo il presidente della Fondazione Caponnetto, Salvatore Calleri, ben trovato, buongiorno.
Grazie amici di Controradio.
Fondazione che ha presentato ieri un focus dedicato alla criminalità organizzata e la mafia a Prato, ma non posso, Calleri, non far commentare anche quella che è la dinamica delle denunce nei confronti dei minorenni a Siena, che è emersa ieri in tutta la sua gravità, sembrando solamente la punta di un iceberg, insomma una tematica che la Fondazione Caponnetto analizza da tempo. E qui non stiamo parlando di erroneamente, no? Come diciamo sempre, baby gang o sacche di disagio sociale, economico, familiare. Stiamo parlando di un contesto diciamo edulcorato da tutto questo.
Beh, direi che esistono anche le gang di nazisti. Questa è, nel senso, io ho sempre detto che le gang sono di tanti tipi e non c'è una sola tipologia, che ci sono anche quelli, le gang di ricchi, di annoiati, di classe media. Le gang è un termine generale che raccoglie un tipo di formazione. Esistono anche queste che sono quanto di più aberrante, se le indagini confermeranno ovviamente il beneficio dobbiamo darlo a tutti, però insomma, da quello che si vede a prima vista è una situazione sicuramente preoccupante che dei minorenni si abbiano formato un gruppo così radicato, così radicale. È veramente brutta sta cosa.
E che poi alla luce, no, di quali bisogni che corrispondono a quali vuoti, e quindi qui c'è tutta un'analisi sociale che stavamo facendo, trovino anche piattaforme, strumenti anche per poi, no, in qualche modo colmare questi bisogni deviati.
È che la criminalità, anche in questo caso connotata a livelli politici, perché è una gang nazista o neonazista, insomma, poi il termine più o meno, è comunque un qualcosa che prescinde anche dalle condizioni sociali. Cioè, la mafia non è che nasce dalla povertà, rende poveri, cioè, ma la mafia nasce nei territori ricchi e li rende poveri perché usa la ricchezza lei. Cioè, quindi voglio dire, quando si parla
rimaniamo
di
su questo, allora, rimaniamo su questo. Nasce su territori ricchi.
Nasce la povertà.
E allora forse anche per questo da tempo, da tanto tempo, voi ribadite quanto il pericolo infiltrazione mafia in Toscana fosse manifesto. Su Prato in particolare voi tornate a ribadire che ci sono terre di nessuno, c'è stato un evidente ritardo colpevole anche nel rendersene conto, ma adesso a ridosso della nuova stagione, diciamo, di amministrazione comunale in vista delle elezioni prossime, fate un appello ai candidati. In sintesi, un quadro che fotografa la situazione in base ai dati che voi avete in possesso ormai non da oggi.
Guardate, poi gli ascoltatori di Controradio sono sempre stati attenti, no, allo sfruttamento dei lavoratori. Abbiamo un caso emblematico, quello che fanno i Sud Cobas. I Sud Cobas hanno iniziato, da quando sono nati, a operare nelle terre di nessuno, perché si sono accorti di un disagio, si sono accorti di uno sfruttamento, di un caporalato, sono stati pestati. E lo dice uno che politicamente ha delle differenze e delle similitudini con i Sud Cobas, ma anche delle differenze, ma che li sostiene nel loro lavoro. Cioè, io non ho mai fatto un'iniziativa con loro, ma li sostengo perché stanno facendo un lavoro utilissimo.
E qui Calleri, gli stessi Sud Cobas ci dicono, in base ai risultati raggiunti ma anche alle mobilitazioni che non si fermano, dobbiamo vedere come risponderà la politica dopo appunto l'appuntamento elettorale. Quindi cosa chiedere e cosa dire?
La cosa che ho fatto ieri sulla mafia, no? Sulla mafia io dico: ci sono terre di nessuno, non le possiamo tollerare, ci sono infiltrazioni mafiose evidenti che escono da tutti i rapporti, DIA, IRPET, Consiglio regionale, perché noi abbiamo la regione Toscana che sia a livello di consiglio che a livello di presidenza non hanno mai messo la polvere sotto il tappeto su questo tema, perché Prato è negli indici di tutti i report e di tutte le cose fatte in regione. Quindi voglio dire, però sul territorio si ha difficoltà a trattare l'argomento, perché mi è stato dato di razzista, e io adoro la cultura cinese, pratico un'arte marziale cino-vietnamita dal 1988, quindi figuriamoci. Mi hanno dato del fascista, perché se si occupa di mafia e di sicurezza deve essere di destra, e non lo sono. Quindi, ma come me anche altri hanno avuto, cioè, nel senso, questo è un tema che è stato sottovalutato.
Allora, cogliamo l'occasione, cerchiamo, no, di produrre sempre un qualcosa che possa portare ad una prospettiva concreta. Mancano pochi giorni, lo abbiamo detto, racconteremo quella che sarà la nuova stagione amministrativa di Prato, a prescindere da chi vincerà. Un invito operativo.
Allora, i vari candidati cosa propongono per evitare che ci siano le terre di nessuno? qual è il loro progetto per le terre di Messina, cosa vogliono fare da un punto di vista socio-politico contro la mafia, e poi che siano inavvicinabili prima, durante e dopo la campagna elettorale. Oramai durante e dopo, perché prima siamo già alla fine della campagna elettorale, perché l'avvicinabilità è una delle caratteristiche con cui la mafia e i gruppi criminali entrano, no? A volte anche uno non se ne può non accorgere, do il beneficio del dubbio e dell'inventario, ma bisogna sempre stare attenti a proposte, cose strane, soldi che arrivano. Io questo chiedo ai candidati, voglio sapere cosa intendono fare. Perché da un punto di vista socio-politico la città è indietro di 25 anni.
E se dovesse invece invitarli ad adottare uno strumento, una politica sin da subito possibile, quale sarebbe?
Innanzitutto fare subito un patto per la sicurezza fra sindaco e Ministero dell'Interno tramite la prefettura, con un'attenzione particolare alle infiltrazioni mafiose. Si possono fare i protocolli locali e nazionali, perché il tema va trattato sia a livello locale che a livello nazionale. E poi ovviamente, però, è una cosa che sì, riguarda la politica locale, fa fino a un certo punto sostenere gli aumenti di organico che chiede Tescaroli, perché comunque c'è una situazione abbastanza sempre difficile dal punto di vista degli organici, soprattutto anche quelli amministrativi.
Ecco perché appunto, oltre la politica, i segnali, le richieste da parte della procura ci sono e ci sono state anche da questi microfoni, la risposta però diciamo è ancora in evasa.
La risposta è in parte in evasa, diciamo che passi avanti ci sono stati un po', però ancora vanno calibrati meglio e tutto il resto. Per quanto riguarda poi il dare il giusto peso alle collaborazioni dei cittadini stranieri, questo è un ulteriore passo avanti in quella direzione, va fatta. Già qualcosa è stato fatto, ma va fatto di più. Noi iniziamo ad avere i primi collaboratori, i primi testimoni fra pakistani e cinesi, ed è giusto tutelarli, perché comunque la battaglia contro la criminalità organizzata e la mafia è sempre una battaglia lunga e difficile.
Quindi Caleri, in sostanza, in sintesi, quello che ci sta dicendo è che la radiografia della situazione ha tutti i materiali sul tavolo, i rapporti DIA, IRPET, Osservatorio del Consiglio regionale, la mobilitazione sindacale è presente, sta emergendo in territori abbandonati, soprattutto dove non c'era una coscienza sufficiente anche su questo, adesso ci deve essere la politica.
Adesso ci deve essere la politica, e la politica locale si deve impegnare in primo piano, in primo luogo, perché la politica locale è fondamentale nella lotta contro la mafia.
Grazie al presidente della Fondazione Caponnetto, grazie a Salvatore Calleri. We'll be right back. Alle 8:29 minuti andiamo verso il GR di Popolare Network e quindi gli aggiornamenti da Milano, ma vi ricordiamo poi l'appuntamento con le vostre segnalazioni, le nostre risposte, ovvero Dillo a Controradio. Tra poco alle 8:40 andremo a Lucca per parlare di criticità al centro prelievi e di servizi, qual è la situazione con il nuovo sistema informatico al campo di Marte. C'è arrivata, abbiamo raccolto l'esasperazione di alcuni ascoltatori lucchesi che abbiamo tradotto in una segnalazione per Dillo a Controradio, così come vi aggiorneremo invece sui lavori alla piscina Costoli e sul progetto Pita. Facemmo uno speciale dedicato a questo. Abbiamo in collegamento tra poco l'assessora allo sport del Comune di Firenze, Letizia Perini, e poi aspettiamo naturalmente le vostre segnalazioni. Tutto questo dopo il GR di Popolare Network.
Le 8:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Pechino, dopo un incontro ristretto tra Xi Jinping e Putin, è in corso ora il vertice tra le delegazioni di Russia e Cina nella grande sala del popolo, dove avvengono le visite di Stato in piazza Tiananmen. Sul tavolo agli affari, secondo Mosca, saranno siglati 40 accordi commerciali, attesi anche 3 memorandum d'intesa sul nucleare civile e novità sul gasdotto Power of Siberia 2 che collegherebbe i paesi. Xi Jinping ha parlato di Medio Oriente dicendo che ulteriori ostilità sono sconsigliabili. Il presidente cinese è inoltre tornato a chiedere un cessate il fuoco completo. Nessuna dichiarazione invece sulla guerra in Ucraina. Putin ha invitato sì in Russia il prossimo anno.
Almeno 87 attivisti della Global Sud Flotilla sono in sciopero della fame dopo l'abbordaggio e l'arresto in alto mare di ieri da parte della Marina israeliana. Lo ha fatto sapere la stessa flottiglia, che ha spiegato che lo sciopero è per protestare contro il loro rapimento illegale e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Sono in totale 425 gli attivisti catturati da Tel Aviv. Durante uno degli assalti è stato anche aperto il fuoco contro un'imbarcazione. Tra questi 29 sono italiani.
Se gli Stati Uniti non rispetteranno il 15% dei dazi sui derivati di acciaio e alluminio, la Commissione europea potrà sospendere l'accordo commerciale con Washington. Lo ha fatto sapere Bruxelles dopo che nella notte Parlamento e Consiglio dell'Unione europea hanno raggiunto un'intesa sull'accordo stipulato con Washington lo scorso luglio. La versione definitiva del testo doveva essere ancora definita ed era cresciuta la frustrazione di Trump negli ultimi mesi. Il presidente americano aveva minacciato l'Europa con nuove tariffe se l'accordo non fosse stato ratificato entro il 4 luglio.
Gli Stati Uniti riducono il loro impegno militare in Europa. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate americane assegnate al nostro continente da 4 a 3 unità. Ciò comporterà un diverso schieramento delle forze statunitensi sul lato orientale della NATO, cioè in Polonia. Il segretario alla difesa Hegseth ha spiegato che Varsavia ha dimostrato di possedere le capacità per difendersi da sola e poi ha lanciato un messaggio agli altri alleati della NATO. Dovrebbero seguire lo stesso esempio.
Gli Stati Uniti hanno discusso con Cuba un'offerta di aiuti da 100 milioni di dollari per l'isola, lo ha detto un funzionario del Dipartimento di Stato. Siamo in stretto coordinamento con i cubani, abbiamo avuto un incontro lunedì e continuiamo a portare avanti questa proposta in modo aggressivo. Tra blackout, carenza di carburante e mancanza d'acqua, la popolazione è arrivata allo stremo e da diversi giorni scende in piazza per protestare contro la crisi economica, mentre incombe la minaccia di un'operazione da parte degli Stati Uniti. Minuti e tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna ci sono 5 km di coda tra Firenze Nord e il bivio con la variante di valico per un mezzo in avaria. Causa risolta e situazione di miglioramento. sulla 11 verso Firenze, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per problemi di viabilità esterna, mentre troviamo traffico rallentato tra Prato Ovest e il Vivo con la 1 per traffico intenso. Sulla Fipilin in direzione Firenze, 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina e la Stassigna per un veicolo in avaria. Coda in uscita Santa Croce sull'Arno per viabilità esterna che non riceve per chi proviene da Firenze. Sulla A12 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo segnalata nebbia a banchi. Sulla Siena Firenze in direzione Firenze rallentamenti per lavori tra San Casciano e Firenze in Pruneta. Per un guasto tecnico tra Ponte Aelsa ed Empoli i treni sulla linea potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Morsi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Sono Cristina, progettista Mita. I nostri percorsi biennali formano le figure più richieste dai settori moda, pelletteria, accessorio, metalliche e gioielli, tessile e abbigliamento, nuove tecnologie e sostenibilità. La percentuale di occupazione dei nostri diplomati è del 94% e il diploma è riconosciuto in Europa.
ITS Mita Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
These Enchanted Interiors, la prima mostra personale in Italia di Anna Peraj in uno spazio istituzionale. Una residenza d'artista che ha prodotto 3 nuovi lavori in un percorso che indaga i temi del colonialismo, dell'esotismo, delle tradizioni popolari, dell'identità e del femminile. Anna Peraj, These Enchanted Interiors, a Firenze al MAD, Murate Art District e al Museo di Antropologia fino al 12 luglio. Info murateartdistrict.it. Vini, tanta roba! Trasmissione quindicinale sul vino e tanto altro, a cura di G. Barbasso con Teseo Geri. Prossimo appuntamento, venerdì 22 maggio alle 14.30 su Controradio.
3 giorni, 3 location, un unico obiettivo: valorizzare e diffondere la biodiversità. Il 22, 23 e 24 maggio a Scandicci, il Festival 72 ore di biodiversità, mercato agricolo, laboratori, spettacoli e concerti. E domenica 24 maggio, presentazione alla cittadinanza del nuovo distretto biologico del territorio fiorentino. Ti aspettiamo! Il Festival 72 ore di biodiversità è organizzato da Rete Semi Rurali per celebrare la biodiversità in tutte le sue forme, colori e sapori. Info rsr.bio/72ore. Reclaim, prima edizione del Festival Cospe a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali il 22 e il 23 maggio. 4 città in dialogo per 2 giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo.
Tra gli ospiti degli eventi di Firenze, Cecilia Sala, Gianmarco Sicuro, Alberto Trentini, Marco da Milano, Margherita Vicario, Gennaro Giudetti, Silvia Moroni e Daniela Morozzi.
Eventi liberi e gratuiti fino a esaurimento posti, tranne quelli segnalati con prenotazione obbligatoria.
Info e programma festival.cospe.org.
Contro Radio.
Now the house is empty and my folks are gone. Tranquillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
E allora alle 8.39 entriamo nella puntata di oggi di Dillo a Controradio e partiamo con una segnalazione che più che altro è stato uno sfogo che ci è arrivato alla mail Dillo a Controradio, dillo@controradio.it, riguardanti le criticità al centro prelievi di Lucca. In realtà dalle pagine interne della Nazione dei giorni scorsi leggiamo: c'è ancora una scia di disagi dei cittadini per il nuovo sistema informatico al Campo di Marte. Nei giorni scorsi la questione era stata sollevata anche da Rifondazione Comunista di Lucca. Salutiamo il segretario della federazione Giulio Strambi, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie di avermi chiamato, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, avete parlato di una situazione surreale che per settimane si sono trovati ad affrontare i cittadini lucchesi, ce la vuol sintetizzare, poi daremo gli aggiornamenti del caso.
Sì, in poche parole posso intanto leggere il cartello che è comparso al centro prelievi con accesso libero presso il campo di Marte di Lucca. Avvisa gli utenti, si comunica che dal 30 di marzo ci sarà una riduzione dei prelievi a causa del cambio del sistema informatico. Ci scusiamo per il disturbo. Ma in realtà il problema è stato molto più complicato che non un disagio nel ritardo, eccetera. Cioè, si è creata una situazione in cui persone che da sempre vanno lì a fare i prelievi si sono trovate l'infermiera che diceva che dovevano tornare via perché i numeri, diciamo, a disposizione che vengono distribuiti la mattina erano esauriti, ma erano esauriti perché erano stati drasticamente diminuiti, cioè da 150 prelievi al mattino si era passati a 80. Ora questa situazione è andata avanti tutto il mese di aprile con gravissimi disagi, e nonostante gli interventi fatti da noi come partito, ma anche da sindacati, eccetera, da cittadini, da comitati, l'ASL ha preso dei provvedimenti che sono risultati molto molto limitati.
Cioè, voi chiedevate un potenziamento del personale amministrativo infermieristico per gestire questa fase, no, transitoria, un aumento del numero dei prelievi garantiti, anche una comunicazione migliore, e invece a che punto siamo?
Siamo al punto che continuano questi disagi, perché allora nei due punti di prelievo che ci sono al campo di Marte, uno è il famoso zero code, no? Cioè quel punto prelievo in cui si prenota, e lì l'intervento c'è stato, nel senso che è stata, come avevamo anche richiesto noi quando ci siamo intervenuti, è stato aumentato l'orario di prelievi e quindi il numero dei prelievi dalle ore 10 è stato portato fino alle ore 11 con un aumento di prelievi. Però nell'altro punto dove si fa l'accesso libero si continua a prendere solo 80 pazienti, e è insufficiente in una situazione come quella della città di Lucca, insomma. Questo è grave che sia successo, perché noi pensiamo che la sanità pubblica sia fondamentale e vada sostenuta in tutti i modi, e per farlo bisogna che sia efficiente, no? Se no è chiaro che poi le persone che hanno possibilità si rivolgono a quella privata, e questo produce una diversità, no, importante tra le persone, tra chi ha capacità economica e chi no. Insomma, non è assolutamente corretto questo, no?
Ecco, insomma, voi continuerete a far pressione sia rispetto alle istituzioni che alla direzione dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest.
Esatto, esatto. Noi monitoriamo la situazione e interveniamo e sollecitiamo questi interventi per l'aumento del personale, che è insufficiente evidentemente, e comunque richiamiamo anche il fatto che quando si introducono dei sistemi così diversi, così importanti, vanno testati prima di renderli operativi, no? Non si può creare delle situazioni.
In sintesi, Strambi, la digitalizzazione porterà sicuramente, diciamo, un miglioramento, però in un percorso successivo a fronte di disagi prolungati che si stanno manifestando, forse proprio perché non è stato traghettato in maniera sufficientemente adeguata rispetto ai bisogni dell'utenza.
Sì, è così, e poi anche probabilmente non è stato fatto un lavoro di istruzione del personale che si è trovato in difficoltà nel gestire questo sistema, che è totalmente diverso da quello precedente.
E allora speriamo, teneteci aggiornati e speriamo che la situazione vada in breve via di risoluzione, ma insomma, canale aperto con Dillo a Controradio per mantenere alta l'attenzione. Grazie al segretario di Rifondazione Lucca, Giulio Strambi, grazie.
Grazie a voi, buongiorno a tutte e tutti.
Alle 8:46 minuti torniamo su un tema a noi caro e più volte segnalato da più versanti attraverso segnalazioni e anche interviste che abbiamo realizzato proprio anche con uno speciale dedicato al progetto PITA, integrato terapeutico acquatico e ai bambini e alle bambine con plurihandicap e disturbi dello spettro autistico coinvolti, riguarda i lavori alla piscina Costoli. Abbiamo una buona notizia, perché la piscina ha una data di riapertura, ovvero quella del 10 giugno, e di questo chiediamo conferma all'assessore allo sport del Comune di Firenze, Letizia Perini. Ben trovata, buongiorno.
Salve, buongiorno a voi.
Allora Perini, i costi sono lievitati, ci sono state insomma delle dinamiche che avete dovuto adeguare anche in termini di tempi, però la Costoli riaprirà a giugno. Ce lo conferma?
Sì, a fine giugno. Ahimè, perché comunque sentite, sì?
Ecco, a tratti, proviamo.
Dicevo, la Costoli, allora la Costoli riaprirà a fine giugno, perché appunto, come dicevi anche tu, abbiamo avuto una lievitazione dei costi e anche delle lavorazioni in più da dover fare, perché una volta che siamo andati a operare sulla vasca ricreativa, abbiamo visto che mancavano tante parti importanti per una struttura come la piscina ricreativa, e quindi le lavorazioni sono raddoppiate e anche i costi. Avevamo preventivato un costo di 200.000 euro, che appunto, visto le lavorazioni in più da dover fare, sono diventati 400.000 euro di intervento sulla vasca ricreativa, aggiungendo inoltre 200.000 euro sugli spogliatoi per disabili. Abbiamo rifatto anche quelli completamente da zero, che vertevano veramente in condizioni pessime. Ne abbiamo parlato tante volte anche con un gruppo di genitori proprio del progetto PITA e con la dirigenza della società sportiva. Quindi un intervento di 600.000 euro tra spogliatoi e vasca ricreativa, che terminerà a fine giugno. Dopodiché finalmente si potrà tornare a utilizzare quella vasca, che tra l'altro più volte anche proprio Astrolabio, che sarebbe la società sportiva del progetto PITA, mi ha sottolineato: quella è una vasca importantissima per tutto il mondo della disabilità che vuole fare sport in acqua, perché...
Ma lei ci sta dicendo quindi che la vasca destinata alla disabilità a fine giugno riaprirà?
Esatto.
Questa è una notizia importante, perché abbiamo raccontato anche noi delle difficoltà, no? Dell'inidoneità di Bellariva rispetto a tante problematiche, tanti mesi in provvisorietà, ma al di là, ecco, della struttura Costoli, rispetto al progetto Astrolabio, di cui davvero abbiamo valorizzato il potenziale e l'attività ormai storica, è possibile, assessora, intavolare un percorso anche di sostegno che vada, o insomma, che sia più strutturale rispetto al progetto Astrolabio?
Sì, assolutamente, e abbiamo già fatto un paio di incontri con proprio i dirigenti della società sportiva per sottoscrivere un protocollo almeno triennale dentro il quale ci stanno sia gli orari che il comune confermerà per 3 anni come utilizzo della vasca ricreativa della piscina Costoli, e anche delle risorse ben precise, perché un progetto di quel tipo che va a lavorare con famiglie di ragazzi che hanno lo spettro autistico o altri tipi di disabilità, soprattutto intellettive, il problema è che questi ragazzi, il problema comunque, la situazione è che questi ragazzi hanno una serie di progettualità che seguono, non solo la parte sportiva, ma anche altri tipi di appuntamenti, di progetti che questi ragazzi seguono, sia da un punto di vista medico che da un punto di vista ricreativo o intellettivo, per cui avere orari diversi anche ogni stagione sportiva per loro è un problema. Ci hanno fatto capire questo in questi mesi di lavoro insieme, quindi l'idea è stata proprio quella di dire: bene, scriviamo un protocollo condiviso dentro il quale ci stanno le risorse e anche orari ben precisi di utilizzo della piscina.
Questo è importantissimo alla luce anche delle testimonianze che abbiamo raccontato dentro Dillo a Controradio, di genitori di bambine e ragazzi che aderiscono al progetto, e ad educatori, alla stessa presidente dell'associazione Astrolabio. C'è bisogno di punti di riferimento, che poi è una terapia del sorriso, che è di condivisione, uno di quei pochi momenti e poche attività in cui si riesce davvero ad instaurare una relazione. Questo è fondamentale. Quindi grazie per questi aggiornamenti, speriamo davvero che da giugno, dalla fine del mese di giugno, ci possa essere un recupero dell'attività alla Costoli e poi il percorso triennale che ci anticipava. Grazie assessora, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Alle 8:53 minuti al nostro numero WhatsApp 342-8104-111 ci arriva un messaggio che se avessimo avuto la sincronia di poterlo leggere con l'assessora, forse qualcosa riuscivamo a strappare in termini di impegno, di presa in carico sulle piscine comunali. Ci scrive Elisa: volevo segnalare, evidenziare che non esiste una piscina per andare a far nuoto libero con bambini minori di 16 anni, ad eccezione della Costolina, mattina, solo la domenica 9:13, ne esistono solo di private. E, veniamo invece ad alcune segnalazioni che ci sono state inoltrate nelle scorse puntate, che stiamo cercando di lavorare, come si suol dire. Sia la segnalazione sul viadotto Marco Polo direzione città a Firenze, c'è il cartello che ricorda l'intitolazione del ponte a Paolo Borsellino, è caduto e se ne vedono i resti, e non è bello per chi arriva a Firenze e per il ricordo soprattutto di Borsellino. Poi, per quanto riguarda l'app IF, dove si registrano i viaggi effettuati in bicicletta che servono al computo delle corse ai fini del rinnovo del bonus TPL, c'era una problematica di registrazione, speriamo sia stata risolta. Noi al momento non siamo riusciti a ottenere risposta, però sapevamo che entro il 15 di maggio erano il tempo utile per raggiungere il numero di condivisioni necessarie per usufruire del rinnovo agevolato, ma su questo tema torneremo anche con Autolinee. E poi su Ponte Alpino, buongiorno, mi risulta che i lavori per la tranvia e per la TAV saranno fatti in contemporanea anche ai lavori per il rifacimento di Ponte Alpino, che verrà chiuso. Questo creerà di per sé molti problemi nella zona Cure, è scattato praticamente il countdown perché dalle 1 del 25 di maggio verrà chiuso Ponte Alpino, e ci chiedevano se almeno per i lavori per il ponte potevano essere rimandati andati alla conclusione di tranvie e TAV. A questo punto proprio non credo, però vi daremo tutte le informazioni di servizio a riguardo. Sono le 8:55 minuti, Dillo a Controradio torna mercoledì prossimo, ma rimanete con noi e potete ancora usare il 342 8104 111, perché tra poco ci sarà una nuova puntata di Alia risponde per comunicare le novità e rispondere anche alle domande del pubblico. In particolar modo il tema di questa puntata sarà scarti tessili, la Toscana accelera su filiera circolare, dal protocollo d'intesa sottoscritto con Federdistribuzione e Confindustria fino all'emergenza ambientale legata ai consumi al fast fashion. Tutto questo con il presidente di Plures, Lorenzo Perra, che ci raggiungerà nei nostri studi tra poco. Rimanete con noi.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9:35 e in replica la domenica alle 15:35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Paola Cavallero.
Beatrice Corsi e la sua coalizione chiudono la loro campagna elettorale venerdì 22 maggio dalle ore 18 presso l'Unione Operaia di Colonnata a Sesto. Una serata per stare insieme con cena a prezzi popolari. Il 24 e 25 maggio vota Beatrice Corsi alle elezioni comunali di Sesto.
Il Museo Novecento di Firenze presenta Baselitz Avanti, una grande mostra dedicata ad uno dei protagonisti assoluti dell'arte contemporanea. Per la prima volta in Italia, un progetto espositivo di ampio respiro che mette al centro l'incisione, dimensione fondamentale e spesso poco esplorata della pratica di Baselitz. Baselitz Avanti, al Museo Novecento di Firenze fino al 13 settembre. Info museonovecento.it.
Fest compie 10 anni e torna con una super line-up. Faccia Nuvola, Miscela, Parisi, Giovanni Toscano e DJ Spiller. E poi, come da tradizione, spazio alla scena emergente locale. Al WOM trovi anche area food, drink e market, dal pomeriggio fino a notte. WOM Fest, 29 e 30 maggio, Polo Fiere, Lucca. Clicca su womfest.it.
centro Pecci Night. E se ci entrassi dentro? Venerdì 22 maggio, dalle 18.30 alle 24, ultimo appuntamento della stagione. Apertura straordinaria del museo con possibilità di visitare le mostre in corso, oltre a incontri, performance e musica sperimentale. Alle 18.30 workshop Aural Tools di Attila Faravelli. Alle 20 dentro l'opera di Johan Jonas. Alle 20.30 Screen X Nura Tefeche. Alle 21.30 la performance Fare Polvere, secondo incontro di Yasmin Hugonet e Enrico Malatesta a cura di King Caleri. Alle 22.30 Milkweed a cura di Nab e U Sounds. Ingresso intero 10 euro, ridotto 7. Info centropecci.it.
Il mondo dei media è cambiato. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è oggi la punta più avanzata della cross-medialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming. Controradio TV su web e social. Le dirette audio, video dagli eventi, le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIF, il canale video social di informazione, i profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio e il sito controradio.it.
Controradio Cross Media raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno. Un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Cross Media è il nuovo modo di comunicare.
Sono Cristina, progettista Mita. I nostri percorsi biennali formano le figure più richieste dai settori moda, pelletteria, accessorio, metalliche e gioielli, tessile e abbigliamento, nuove tecnologie e sostenibilità. La percentuale di occupazione dei nostri diplomati è del 94% e il diploma è riconosciuto in Europa.
ITS Mita Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Controradio.
Alia risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
Le 9 passate da un minuto, siamo in Newsline per l'11ª puntata di Alia risponde. Salutiamo subito il presidente di Plures, Lorenzo Perra, con noi. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Come annunciato, tema di questa puntata, scarti tessili, la Toscana accelera su filiera circolare. Vi ricordo che potete commentare e mandarci segnalazioni alla mail aliarisponde@controradio.it oppure al nostro numero WhatsApp 342-8104-111. Presidente Perra, partiamo da un accordo importante presentato nei giorni scorsi, un accordo fra Plures, Federdistribuzione e Confindustria finalizzato a che tipo di circolarità degli scarti tessili in maniera selettiva?
Allora, dall'anno scorso, esiste una nuova direttiva quadro sui rifiuti che impone agli Stati membri dell'Unione Europea di recepirla entro il 2027 e entro il 2028 avviare il recupero degli scarti tessili, dove per tessili in realtà ci rientrano tante cose: tessili, abbigliamento, calzature, tende, tutto questo che fino ad oggi era in qualche maniera laterale, residuale rispetto all'attività di recupero, diventerà invece una componente centrale, un po' come avviene nell'organico, nei RAE, nelle pile, nei farmaci. E quindi è necessario fare una serie di cose. Importante è capire come verrà organizzata la raccolta e molto probabilmente, perché ancora la direttiva non è stata recepita nell'ordinamento italiano, anche se è in corso, diciamo, di discussione il testo, ci sarà un sistema che è molto simile a quello che avviene per altri settori. Ad esempio, ho citato i farmaci esausti, le pile esauste, i farmaci usati, o i RAE, cioè il frigorifero tipicamente usato, che quando lo si butta via in realtà esistono due possibili circuiti. Uno è quello chiamare i gestori del servizio pubblico di igiene ambientale, l'altro è quello di riportarlo o di farselo venire a prendere dai produttori, dai venditori, in questo caso dai distributori. Sono i distributori del tessile, degli abiti con cui abbiamo fatto un accordo perché appunto si organizzi presso i loro punti vendita dei luoghi dove poter conferire gli abiti usati. Da lì noi li recupereremo e poi li porteremo agli impianti di recupero.
Come diceva, occorre ancora capire come verrà dettagliata la normativa, ma si pensa anche a possibili contenitori di nuova progettazione per questo tipo di conferimento.
Sì, è uno degli elementi appunto che caratterizzano questo accordo, proprio perché il tessile, come tutti i rifiuti, ma il tessile in particolare, ha delle caratteristiche tali per cui noi dobbiamo immaginare di non contaminarli, perché i rifiuti tessili non sono destinati soltanto al recupero o, nella peggiore delle ipotesi, a delle forme di smaltimento con recupero di energia, ma anche al riutilizzo. Quindi la giacca che ho addosso, se la dovessi gettare, potrebbe essere rivenduta, potrebbe essere riutilizzata in un percorso senza che appunto venga rigenerata la fibra, ma appunto riutilizzandola il capo stesso. Quindi devono essere fatti dei contenitori perché la contaminazione non ci sia, ma anche rovinare sostanzialmente i capi, gli indumenti non ci siano, perché una buona parte appunto verrà destinata al riutilizzo.
E poi c'è questo doppio canale virtuoso, cioè incentivare un aumento della raccolta differenziata del tessile, dall'altro invece favorire appunto questa circolarità, questa nuova materia prima seconda, questa nuova seconda vita della materia che davvero può contribuire a una sostenibilità anche dal punto di vista del fast fashion.
Beh sì, perché noi dovremmo, poi ne parleremo, stiamo costruendo un impianto per il recupero delle fibre, quindi separando le fibre, lana, cotone, viscosa, per colore, perché ci siano dei tessuti, dei filati o anche dei semi lavorati che possono essere destinati ad altre produzioni, per la produzione nel campo della moda, nel campo della produzione degli indumenti stessi o in altro, perché alcune componenti appunto contengono cellulosa, quindi possono essere destinate alla filiera della produzione della carta, altri ancora a tutto quello che riguarda l'edilizia. Quindi c'è tutta una tecnologia in fermento e pronta per il recupero di questi nuovi rifiuti.
Questo importante ambito tecnologico, ecco, quanto l'intelligenza artificiale entrerà, quanto appunto darà il suo contributo nella selezione automatica dei materiali?
Beh, allora, l'impianto che chi è di Prato o chi passa per Prato già vede costruito, è un grande capannone di 8.000 metri quadrati che metteremo in marcia a partire dal luglio di quest'anno, ha una tecnologia infrared, near infrared, e che in qualche maniera utilizza anche l'intelligenza artificiale, che apprende, come avviene già per altre produzioni di recupero, penso alla plastica, al vetro, in cui c'è una selezione, una identificazione, e il macchinario è in grado di separare e di avviare quindi al recupero i materiali recuperati.
Textile Hub di Prato, questo è il nome di questa struttura che davvero darà un contributo importante, che non a caso insiste sul territorio pratese.
Beh, dove se non a Prato? Quindi esatto. Noi qualche anno fa abbiamo avviato la costruzione di questo impianto, che in parte è finanziato da un fondo PNRR, un grande investimento, sono oltre 30 milioni di euro, che appunto è situato a Prato, nella zona industriale dell'ex, per chi è pratico, dove c'era l'ex depuratore di Prato, e che appunto potrà accogliere fino a 30.000 tonnellate di rifiuti tessili all'anno. Circa 20.000 noi prevediamo che vengano dal post-consumo, e circa 10.000 dalla post-produzione. Quindi qui ci saranno circa 30 persone che lavoreranno, che faranno una sfilacciatura e poi ci sarà tutta una tecnologia, appunto quella che descrivevo prima sommariamente, per la separazione delle fibre.
C'è una formazione ulteriore da fare dal punto di vista del personale in questo ambito? Cioè, ci sono nuove professionalità che possono entrare in campo in questo scenario?
Beh, ci sono. Allora, le vecchie professionalità che a Prato sono di casa e che invece in qualche maniera dovranno formare noi, perché la scelta del tessuto, il riconoscimento dei capi è una... nasce e affonda nelle la propria expertise, esperienza e conoscenza proprio nel distretto pratese. Ci saranno però anche delle evoluzioni tecnologiche per quanto riguarda il processo di separazione, e ci saranno poi tutta una serie di nuove sperimentazioni per l'impiego delle grandi quantitativi di rifiuti che andremo ad intercettare, e quindi stiamo collaborando con tutta una serie di operatori locali già impegnati peraltro in questo settore, le cooperative ad esempio che sono impegnate nella raccolta e che noi ci auguriamo che possano diventare nostri partner presso l'impianto, e le stesse aziende di recupero, tant'è che in quel accordo che abbiamo fatto non c'è soltanto Fede Distribuzione, ma c'è appunto anche Confindustria Toscana Nord, cioè quella che appunto a cui aderiscono gli imprenditori di Prato, e anche quella del centro, quindi quella di Firenze, perché anche Firenze è un distretto importante per quanto riguarda alcune specifiche produzioni della moda.
Poi parleremo anche della sensibilizzazione dei consumatori, ma dal punto di vista della lotta all'abbandono illecito degli scarti tessili, ecco, questo sistema, questa rete potrà incidere?
Noi ci auguriamo di sì. Allora, siamo molto lontani dall'intercettare i rifiuti che vengono prodotti tessili. In Italia si producono circa 30 milioni di tonnellate di rifiuti annui dal comparto domestico, circa il 4%, quindi 1.250.000 sono rifiuti tessili. Noi immaginiamo di doverli intercettare sostanzialmente la gran parte. Io ricordo che nel passato intercettare l'organico, la plastica, il vetro era l'obiettivo iniziale della legge italiana era il 35%, oggi siamo abbondantemente sopra l'80% nel nostro territorio, quindi se andiamo in quella direzione noi intercetteremo la gran parte di quel 1.250.000 tonnellate. Poi ci sono tutti i rifiuti che vengono dalla post-produzione, in cui purtroppo esistono anche dei fenomeni criminali di abbandono significativo. Noi ci auguriamo che, mettendo a disposizione un polmone per il recupero di questi materiali, si possa intercettare, si possa in qualche maniera creare l'offerta rispetto a una domanda che probabilmente è insoddisfatta rispetto al contesto locale.
Veniamo invece all'attenzione che verrà dedicata proprio agli utenti sulla corretta gestione dei materiali tessili a fine vita.
Beh, allora, degli utenti. Noi stiamo costruendo un sistema di raccolta che va anche un po' oltre rispetto a quello attualmente presente e che in tanti conoscono, tutti forse conoscono, che sono quei bidoni gialli, bianchi che vedete in strada. Noi stiamo costruendo, anzi abbiamo costruito, siamo in quella fase amministrativa di autorizzazione, dei sistemi su chiamata, come già avviene per gli ingombranti, e che sarà possibile per i prossimi mesi fare anche per gli abiti, perché noi riteniamo che ci sono tutta una serie di tipologie di rifiuti che non sono prodotti settimanalmente, giornalmente, quotidianamente, ma sono tipicamente riconducibili a eventi non dico straordinari, ma sostanzialmente in questo caso stagionali. Cambio degli armadi. Cambio degli armadi, io decido di buttare via una serie di abiti che non porto più. C'è un sistema gratuito, quindi con un'app per poter richiedere appunto il ritiro dell'abito usato. Può essere data in giornata, quindi senza fare dei cumuli in casa che stanno lì per troppo tempo, viene preso e viene portato appunto a recupero, anzi prima riciclaggio, se siamo in grado di recuperare quell'abito usato, e poi al recupero. Quindi l'idea è quella di semplificare la vita agli utenti, e di questo naturalmente dovremmo dare ampia informazione, e la direttiva stessa, il ricepimento della direttiva di quello che viene chiamato la responsabilità estesa del produttore, si porterà dietro tutta una serie di campagne informative, come già avvenuto nel corso di questi 20 anni per quanto riguarda il vetro, la plastica, i RAE.
Siamo verso la conclusione, allarghiamo la riflessione rispetto alla strategia europea sulla gestione dei rifiuti tessili, che vedrà, come stiamo descrivendo, davvero nella Toscana un ruolo centrale da protagonista, un'occasione da non perdere, ma è un'occasione da non perdere per l'Europa anche nell'approccio e nella pressione che possono fare rispetto alle grandi catene di distribuzione per cambiare proprio sistema di produzione anche a livello italiano.
Allora, intanto quell'impianto di cui prima modestamente abbiamo fatto riferimento sarà l'unico italiano che parte, a Prato, dove è il più grande distretto di recupero ad esempio della lana d'Europa, uno dei più grandi del mondo, forse il più grande del mondo secondo molti, e quindi c'è un'occasione industriale per il distretto in cui noi crediamo fermamente. Noi siamo un'azienda pubblica, il comune di Prato, i comuni dell'area pratese e fiorentina sono i proprietari di questa azienda, e quindi questo è un pezzo importante. L'altro pezzo riguarda la stessa industria, perché ormai la domanda di abiti che contengono fibre rigenerate è un elemento è un elemento competitivo, è un elemento richiesto dagli stessi utenti. C'è una consapevolezza ambientale particolarmente spiccata, diffusa, e questo è un bene, e quindi la possibilità di tracciare il prodotto è un elemento in cui noi crediamo molto, in cui l'industria soprattutto e le imprese locali credono molto, e quindi su questo c'è tutta un'attività con loro di partnership che noi vediamo in qualche maniera pronta adesso, ma che in qualche maniera crescerà nel corso dei prossimi anni.
E allora, davvero in conclusione, riepiloghiamo il cronoprogramma. Abbiamo detto questo accordo è stato sottoscritto, in quale tempi si concretizzerà, e l'attività del Textile Hub di Prato quando entrerà in funzione.
Allora, noi abbiamo la conclusione dei lavori dell'impianto entro luglio, viene messo in marcia, ci sarà una fase da luglio alla fine dell'anno iniziale in qualche maniera di sperimentazione di tutte le cose che sono state messe, quindi verranno fatti gli ultimi aggiustamenti ai bulloni. In quel periodo lì verranno attivati tutti i sistemi di raccolta nuovi, quindi quelli su chiamata on demand a cui facevo riferimento prima, e ci saranno presso gli associati di Feder Distribuzione, che poi sono i negozi che vendono gli abiti dei punti dove conferire gli abiti stessi. Quindi tutto questo sistema porterà a poter raccogliere, a intercettare quel 1.250.000 tonnellate di produzione annua di rifiuti tessili, che inizieranno ad alimentare questo impianto, che sarà appunto un impianto faro per l'Italia, per l'Europa, e tant'è che stiamo organizzando molti incontri, molte visite di tutti coloro che sono interessati appunto ad attivare questa nuova industria del recupero degli abiti.
Tutto questo dunque si manifesterà anche per i consumatori sul territorio, si vedranno questi punti, e questo poi vorrà dire ciò che vi abbiamo raccontato nell'approfondimento di questa mattina con Alia Risponde. Vi ricordiamo che questa trasmissione è riascoltabile e condivisibile dai nostri canali crossmediali e su controradio.it. Grazie al presidente di Plures Lorenzo Perra per essere stato con noi.
Grazie a tutti voi.
Prossimo appuntamento con Alia Risponde, mercoledì 17 giugno 2026. Newsline prosegue subito dopo alle 9.35. Vi ricordo un appuntamento dedicato alla FISAC CGL con l'Angolo Rosso.
Alia risponde. La tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio. L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Cause in the alleyways. oggi so ballare. Non sento gli occhi addosso. Tu mi vuoi fulminare, tagliarmi come il cielo, ma io so scivolare. E se non ti conosco è perché tu non lo vuoi fare. Mi hai indossato come scarpe per fittare meglio nel locale. Appena abbiamo fatto le scale sei sparita senza salutare. Ci dividiamo come nuvole che seguono una direzione opposta. Mi sono chiusa in studio, aperto tutto, uscito sole per la prima volta.